Siamo soli nell'universo? Pochi interrogativi hanno stimolato l'immaginazione umana più profondamente di questo: siamo soli nell'universo? Dal primo momento in cui abbiamo alzato lo sguardo verso il cielo notturno, la sua pura immensità ha preteso una risposta. L'universo in cui viviamo è vasto oltre ogni comprensione, centinaia di miliardi di galassie, ognuna con miliardi di stelle, ognuna potenzialmente circondata da pianeti. La logica sembra quasi insultata dal suggerimento che la vita, la scintilla di coscienza e curiosità, sia emersa solo una volta in tutta questa abbondanza cosmica. Eppure, la scienza, il nostro metodo più disciplinato per comprendere la realtà, ha trattato la questione della vita extraterrestre con una cautela notevole, persino con sospetto. Nella maggior parte dei campi, la scienza segue una sequenza semplice e potente: osservazione e ipotesi falsificazione. Osserviamo un fenomeno, proponiamo una spiegazione e poi la testiamo. Ma quando si tratta di vita altrove nel cosmo, questa sequenza è stata silenziosamente invertita. Invece di ipotizzare che la vita sia probabile e cercare di falsificare tale affermazione, il mainstream scientifico ha spesso adottato la posizione opposta: assumere che siamo soli a meno che prove inconfutabili non dimostrino il contrario. Questa inversione non è una necessità scientifica, ma un'eredità culturale. Per gran parte della storia umana, le nostre visioni del mondo, filosofiche, religiose e persino scientifiche, hanno collocato l'umanità al centro della creazione. Dall'universo geocentrico dell'antichità all'insistenza teologica sull'unicità umana, siamo stati condizionati a vederci come eccezionali, persino cosmologicamente singolari. Sebbene la scienza moderna abbia da tempo spostato la Terra dal centro fisico dell'universo, una forma sottile di antropocentrismo persiste ancora nei nostri riflessi intellettuali. L'assenza di prove dirette di vita extraterrestre non è trattata come un gap temporaneo nei dati, ma come una conferma silenziosa della nostra solitudine. Tuttavia, logica, probabilità e i principi stessi del ragionamento scientifico puntano in un'altra direzione. La stessa chimica che ha prodotto la vita sulla Terra è universale. Le stesse leggi fisiche governano galassie lontane. Ovunque le condizioni ricordino quelle della Terra primordiale, acqua liquida, fonti di energia stabili, molecole organiche, l'emergere della vita non è un miracolo, ma un'attesa. In un universo di tale scala e diversità, le probabilità favoriscono in modo schiacciante l'esistenza della vita altrove, forse microbica, forse intelligente, forse inimmaginabilmente aliena. La vera tensione, quindi, non è tra scienza e speculazione, ma tra logica ed eredità. La scienza, nella sua forma più pura, dovrebbe essere aperta alle possibilità, guidata dalle prove, ma non confinata da sentimenti storici o comfort culturale. La questione della vita extraterrestre sfida non solo la nostra tecnologia, ma la filosofia stessa della nostra indagine. Ci costringe a confrontarci con quanto profondamente la nostra storia umana modella ancora ciò che ci permettiamo di credere. In ciò che segue, esploreremo questa domanda attraverso dimensioni scientifiche, filosofiche e culturali, dalla fisica dei mondi abitabili alla psicologia della paura, dai numeri che promettono compagnia al silenzio che ci circonda ancora. La zona di Goldilocks, più della distanza. Quando gli astronomi parlano di abitabilità di un pianeta, il termine che appare spesso per primo è la zona di Goldilocks, quella stretta fascia intorno a una stella dove le condizioni sono giuste come Golda per l'esistenza di acqua liquida sulla superficie di un pianeta. Troppo vicina alla stella, e l'acqua evapora, troppo lontana, e gela. In termini quantitativi, ciò si traduce in circa 1000 watt per metro quadrato di radiazione stellare, la quantità che la Terra riceve dal Sole. Ma questa immagine semplice, per quanto elegante, è profondamente incompleta. La zona di Goldilocks non è una singola linea tracciata intorno a una stella, è un equilibrio dinamico e multidimensionale. L'abitabilità dipende non solo da dove si trova un pianeta, ma da cosa è, la sua massa, atmosfera, calore interno e storia geochimica. Un pianeta può orbitare alla distanza perfetta e tuttavia essere del tutto inospitale. Prendiamo Venere, ad esempio, il nostro cosiddetto pianeta sorella. Si trova all'interno della zona abitabile classica del Sole. La sua distanza dalla nostra stella non è drammaticamente diversa da quella della Terra, e all'inizio del XX secolo, alcuni immaginavano persino che ospitasse giungle lussureggianti sotto le sue nubi perenni. La realtà non potrebbe essere più diversa. Venere è troppo massiccia e possiede un'atmosfera densa ricca di anidride carbonica. Questo involucro denso intrappola il calore solare attraverso un effetto serra fuori controllo, spingendo le temperature superficiali a quasi 470 gradi Celsius 880 grado F, abbastanza caldo da fondere il piombo. La pressione atmosferica schiacciante, più di 90 volte quella terrestre, impedisce qualsiasi raffreddamento per convezione o radiazione. In essenza, Venere è un pianeta che non è mai riuscito a liberarsi del suo calore primordiale. La sua stessa dimensione e la densità atmosferica l'hanno condannata a una febbre permanente. Venere ci ricorda che trovarsi nella zona significa poco se i parametri fisici del pianeta amplificano il calore invece di regolarlo. L'abitabilità, quindi, non è un singolo criterio, è un delicato interplay tra input stellare e risposta planetaria. Dall'altro lato della zona di comfort solare si trova Marte, più piccolo, più freddo e desolato. Con solo circa un decimo della massa della Terra, Marte manca della gravità per trattenere un'atmosfera densa. Nel corso di miliardi di anni, i venti solari hanno strappato gran parte della sua busta gassosa, lasciando un velo sottile di anidride carbonica. Con poco isolamento atmosferico, il calore superficiale sfugge liberamente nello spazio, e il pianeta si è in gran parte ghiacciato. Ironia della sorte, Marte si è raffreddato più rapidamente della Terra a causa della sua minore dimensione. Nella sua giovinezza, questo raffreddamento rapido significava che poteva essere entrato in una fase abitabile prima della Terra. Le prove geologiche e chimiche supportano questa idea, antichi letti fluviali, delta e formazioni minerali raccontano la storia di un tempo acqua corrente. La scoperta di ossidi di ferro, ruggine, essenzialmente, ci dà indizi circostanziali ma allettanti di un ciclo dell'ossigeno, e forse persino di attività biologica. Marte, in breve, potrebbe essere stato il primo mondo nel nostro sistema solare a ospitare la vita, anche se solo brevemente. Tra l'inferno di Venere e il congelamento profondo di Marte si trova la Terra, il terreno medio improbabile dove temperatura, massa e atmosfera si allineano in un equilibrio quasi perfetto. Questo equilibrio è fragile, alterate la dimensione della Terra, la sua distanza orbitale o la composizione del suo aria anche solo modestamente, e le condizioni per la vita come la conosciamo svanirebbero. Questa realizzazione ha rimodellato la nostra ricerca di vita oltre il sistema solare. Gli astronomi ora cercano analoghi della Terra, pianeti non solo alla giusta distanza dalle loro stelle, ma anche con la giusta massa, chimica atmosferica e dinamiche interne. Il pianeta ideale deve raffreddarsi al ritmo giusto, riciclare i suoi gas attraverso vulcanismo e tettonica a placche, e mantenere un clima stabile abbastanza a lungo perché la vita emerga. In altre parole, l'abitabilità non è una proprietà fissa dell'orbita di un pianeta, è uno stato evolutivo, il prodotto di un equilibrio cosmico e del tempo geologico. La lezione del nostro stesso sistema solare è umiliante. Su tre pianeti terrestri che iniziarono con ingredienti e orbite approssimativamente simili, Venere, Terra e Marte, solo uno rimane abitabile oggi. Gli altri, nonostante soddisfacessero la definizione del manuale di essere nella zona di Goldilocks, sono diventati vittime dei loro stessi parametri fisici. Se la vita esiste altrove nell'universo, deve abitare mondi in cui innumerevoli tali fattori si sono allineati, mondi che, come la Terra, hanno trovato e mantenuto quell'equilibrio fugace tra troppo e troppo poco, troppo caldo e troppo freddo, troppo piccolo e troppo grande. La zona di Goldilocks, quindi, non è semplicemente un luogo nello spazio, è una condizione di armonia tra stella e pianeta, tra energia e materia, e forse, tra caso e ineluttabilità. L'immensità dell'universo. La nostra galassia, la Via Lattea, contiene tra 200 e 400 miliardi di stelle, e quasi tutte ospitano pianeti. Anche se solo l'1% di queste stelle possiede un mondo simile alla Terra, ciò produce comunque miliardi di potenziali dimore per la vita nella nostra galassia sola. Oltre a ciò giacciono 2 trilioni di galassie nell'universo osservabile. I numeri superano la comprensione, e con essi, la probabilità che la Terra sia unica diventa infinitesimale. Il principio copernicano ci dice che non siamo centrali, statisticamente, non siamo eccezionali nemmeno. Eppure, non abbiamo trovato alcuna prova definitiva di vita altrove. L'immensità che rende la vita probabile la rende anche elusiva. Anche per il nostro vicino più prossimo, Proxima Centauri, a 4 anni luce, un pianeta simile alla Terra apparirebbe miliardi di volte più debole della sua stella, una lucciola che orbita intorno a un faro. In quell'immensità, il silenzio non è sorprendente. È previsto. Ascoltare le stelle. Se la vita altrove è probabile, allora la vita intelligente, capace di comunicazione, dovrebbe aver lasciato tracce. Questa speranza ha ispirato la ricerca di intelligenza extraterrestre, SETI, scansionare i cieli in cerca di segnali radio che la natura non produrrebbe mai. Nel XX secolo, la Terra stessa era un faro radio. Televisione, radar e trasmettitori radio irradiavano segnali da megawatt nello spazio, facilmente rilevabili da anni luce di distanza. Gli scienziati SETI iniziali assumevano che altre civiltà potessero fare lo stesso, da qui la ricerca di segnali a banda stretta vicino alla linea dell'idrogeno a 1420 MHz. Ma il nostro pianeta sta diventando più silenzioso. La fibra ottica, i satelliti e le reti digitali hanno sostituito le trasmissioni ad alta potenza. Ciò che una volta era un grido planetario luminoso è ora un sussurro. La fase radio della nostra civiltà potrebbe durare a malapena un secolo, un battito di ciglia nel tempo cosmico. Se altri evolvono similmente, le loro finestre di rilevabilità potrebbero non sovrapporsi mai alle nostre. Potremmo essere circondati da voci, ma che parlano nel momento sbagliato, nel modo sbagliato, su canali che non condividiamo più. Contare le voci nel buio. Nel 1961, l'astronomo Frank Drake propose un framework per stimare quante civiltà capaci di comunicazione potessero esistere nella nostra galassia. N uguale R sottolineatura, per F sottolineatura P, per N sottolineatura E, per F sottolineatura L, per F sottolineatura I, per F sottolineatura C, per L. Ogni termine restringe il campo, dal tasso di formazione stellare, R, alla frazione con pianeti, FP, a quelli nelle zone abitabili, N e, ai pianeti dove la vita emerge, FL, l'intelligenza evolve, FI, la tecnologia emerge, F sottolineatura C, e infine, quanto a lungo tali civiltà rimangono rilevabili, L. L'ottimismo iniziale di Drake assumeva che le civiltà trasmettessero potenti segnali radio, forse per millenni. Ma la nostra stessa fase rumorosa sta già svanendo, e il termine finale, L, la durata di rilevabilità, potrebbe essere tragicamente breve. Se la nostra finestra dura solo pochi secoli in una galassia vecchia miliardi di anni, non c'è da meravigliarsi che non abbiamo ancora sentito un'altra voce. L'equazione non era mai destinata a dare un numero finale. Era destinata a ricordarci ciò che non sappiamo, e a mostrare che, anche nell'incertezza, l'universo è probabilmente pieno di altri che, come noi, cercano di essere sentiti. Gridare nel buio. Per decenni, la nostra fuoriuscita radio è stata accidentale, un sottoprodotto involontario della comunicazione. Ma ora, alcuni scienziati hanno proposto il METI, Messaging Extraterrestrial Intelligence, inviare intenzionalmente potenti segnali strutturati verso stelle vicine, annunciando che siamo qui. I sostenitori sostengono che il silenzio è autodistruttivo, che se tutti ascoltano ma nessuno parla, la galassia rimarrà per sempre muta. I critici, tuttavia, avvertono del pericolo, non sappiamo chi potrebbe ascoltare. La cautela espressa da Stephen Hawking, che gridare in una giungla oscura invita predatori sconosciuti, riecheggia una paura molto più antica, che il contatto tra poteri ineguali tenda a finire male per il più debole. Il dibattito rivela un'ambivalenza profonda. Aneliamo a sapere che non siamo soli, ma esitiamo a rischiare di essere conosciuti. La nostra tecnologia ci rende capaci di comunicazione cosmica, ma la nostra storia ci rende cauti. La domanda non è più se possiamo inviare un messaggio, ma se dovremmo. Riflessioni sul potere e la paura. La nostra esitazione a protenderci non nasce da superstizione, ma da memoria. Quando temiamo che il contatto alieno possa portare alla conquista, stiamo realmente richiamando il nostro passato. Gli incontri della civiltà occidentale con l'ignoto, gli indigeni americani, i popoli aborigeni dell'Australia, gli africani sotto il dominio coloniale, e oggi il popolo palestinese, rivelano un pattern costante, dominio giustificato come illuminazione, curiosità trasformata in controllo. Il linguaggio della scoperta ha spesso celato la realtà dello sfruttamento. Così, quando immaginiamo gli alieni come conquistatori, stiamo proiettando noi stessi sul cosmo. Gli altri che temiamo somigliano a quelli che eravamo una volta. La nostra paura è uno specchio. L'etica del contatto, quindi, inizia sulla Terra. Prima di poter incontrare un'altra intelligenza tra le stelle, dobbiamo imparare a incontrarci l'un l'altro con dignità. La misura della nostra prontezza per la compagnia cosmica è la nostra capacità di empatia, non la nostra tecnologia. Forse l'universo è rimasto silenzioso non perché è vuoto, ma perché le civiltà che sopravvivono abbastanza a lungo da comunicare hanno imparato discrezione, pazienza e umiltà. Se è così, il silenzio potrebbe essere un atto di saggezza. Un messaggio restituito. Dopo tutte le probabilità e le paure, arriviamo a una visione più speranzosa, una catturata in contact di Carl Sagan. Quando un segnale strutturato arriva da Vega, l'umanità impara di non essere sola. Il messaggio include istruzioni per costruire una macchina che permette a una singola viaggiatrice, la DRL Airway, di viaggiare attraverso una rete di wormhole e incontrare i mittenti. L'incontro non è una conquista, ma una conversazione, non un avvertimento, ma un abbraccio. La storia di Airway incarna il meglio di noi, coraggio temperato dall'umiltà, ragione guidata dal meraviglia. Gli alieni che incontra non dominano, guidano. Ci ricordano che la sopravvivenza, su scala cosmica, potrebbe dipendere non dal potere ma dalla cooperazione. Il loro messaggio è semplice: abbiamo tutti lottato. Abbiamo tutti resistito. Non siete soli. Ellie Roway è stata ispirata dalla Dr. Jill Tarter, un'astronoma reale che ha cofondato l'Istituto SETI e dedicato la sua carriera ad ascoltare voci tra le stelle. Sagan conosceva Tarter personalmente e ha basato l'intelletto e la determinazione di Roway su di lei. In un'epoca in cui le donne nella scienza affrontavano immense barriere, la perseveranza di Tarter era in sé un atto di rivoluzione silenziosa. Una volta ha detto: «Siamo il meccanismo attraverso cui il cosmo può conoscere se stesso». Questa frase cattura il cuore sia del suo lavoro che della visione di Sagan, che la ricerca degli altri è anche un modo per l'universo di diventare consapevole di sé attraverso di noi. La storia di Sagan e la vita di Tarter offrono un'alternativa alle nostre ansie. suggeriscono che conoscenza ed empatia possano evolvere insieme, che le civiltà capaci di sopravvivere abbastanza a lungo da raggiungere le stelle devono prima imparare la compassione. Forse il silenzio che udiamo non è vuoto, ma grazia, il silenzio rispettoso di civiltà che attendono che cresciamo abbastanza saggi da unirci alla conversazione. Ogni telescopio puntato verso il cielo è anche uno specchio che riflette verso l'interno. Nell'ascoltare gli altri, ascoltiamo il meglio in noi stessi, la speranza che l'intelligenza possa coesistere con la gentilezza, che la vita possa estendersi oltre la sopravvivenza al significato. Se l'universo mai risponde, potrebbe non essere con istruzioni o avvertimenti, ma con affermazione. Siete parte di qualcosa di più grande. Continuate ad ascoltare. Che il segnale arrivi domani o in 1000 anni, la ricerca stessa ci definisce già. Dimostra che, anche nella nostra piccolezza, osiamo sperare. Perché la domanda siamo soli? Non è mai stata davvero su di loro. È sempre stata su noi, su chi siamo, e su chi potremmo ancora diventare.